Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammattatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
la vita del mondo, la storia del mondo, dalla creazione in poi, è sempre a due, sempre. Quasi a ricordarci che siamo stati creati a immagine di un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E questa immagine, questa somiglianza con Dio che dobbiamo sempre riprendere nella nostra vita, non è mai io, ma è sempre noi. E il Vangelo è pieno di questi fratelli, di questi due, di questo plurale che non si incontra mai. E oggi credo che questo lo vediamo intorno a noi, in questo segno dei tempi che intorno a noi ci aiuta a riconoscere la diversità profonda dentro casa, dentro le nostre case, padri, figli, nonni, nipoti, siamo diversi per cultura, per mondi, non è solo colpa di internet, siamo così dall'inizio del mondo, siamo dentro casa ma non siamo fratelli, siamo dentro questo mondo ma non siamo fratelli. Tutti dovremmo essere incamminati verso un bene comune, ma ognuno tira dalla sua parte. Questo è il mondo. Dio vuole che tutto sia ricostituito in unità, che non è uniformità, che non è uniformità, che non è tutti battezzati, che non è tutti sposati in chiesa, che non è tutti preti, che non è tutte suore. È il mondo. Come questa natura intorno a noi è bella perché è plurale, perché è due. Immaginate un mondo, il Monte Catria pieno di ginestre, soltanto. Che cos'è il Monte Catria pieno di ginestre? Non è così. Ed è bello allora, questo è il mondo. E questa è la storia dell'umanità in questo brano del Vangelo di Luca, dove se c'è una gioia, prima chiacchierando con una persona, entrando, dico anche questo vestito che oggi mi trasforma in un confetto per i battesimi o i matrimoni, questo rosaceo vuole essere proprio questa giornata che in vista della Pasqua la chiamiamo Domenica Letare, cioè Domenica della Gioia. Qual è la gioia? La gioia è quella del Padre che finalmente nel Figlio Gesù, e questa è la Pasqua, ha riconciliato a sé tutte le cose. E abbiamo sentito in che maniera, Lui che non aveva conosciuto peccato, lo ha trattato da peccato, come quello che è andato con le prostitute, come i pubblicani, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio, perché noi potessimo rivestirci i figli della nostra veste battesimale. Siamo tutti figli. E allora ci scandalizza questo Gesù che mangia coi pubblicani, che mangia coi peccatori e che non smette di farlo, perché tutto questo brano è nato proprio da quelli che volevano ascoltarlo, ma da questi farisei e scribi che conoscevano bene la legge, che non riconoscevano in questo rabbi, in questo maestro, il testimone del Dio che loro adoravano, il Dio della legge. E allora è scandaloso questo Dio che fino all'ultimo, l'ultima cena, mangerà ancora coi traditori, coi peccatori. Questo Dio che continua a farsi lavare i piedi da una donna di malaffare piuttosto che da Zaccheo accolto in casa. Ci scandalizza questo Dio oggi, in cui parliamo tanto, ecco, di un mondo diverso. Allora credo che questo Vangelo sia il Vangelo del Padre e della casa. Permettetemi di dire questo, noi siamo venuti oggi a Fontavellana e mi piace molto, ritorniamo a casa con questa bellissima immagine, queste pietre che ci ricordano come c'è una casa che ci aspetta e verso la quale noi siamo sempre incamminati, da mille anni è qui, a ricordarcelo. Non è Papa Francesco che ha trasformato la Chiesa in un tana libera tutti, in un adesso si può fare quello che gli pare perché sto Papa ha cambiato la dottrina. Queste pietre ci ricordano che qui c'è una Chiesa c'è un padre, c'è un figlio che attendono, attendono, attendono e lo fanno sempre, aspettando anche chi dentro questa casa invece di rivestirsi di misericordia si riveste di pregiudizi, di giudizi duri, inclementi, pur essendo stato da tanti anni con il padre. E allora questi due fratelli, il padre e la casa, lui rimane indipendentemente dal nostro fuggire lontano o dal nostro apparente rimanere vicini, vicini ma servi, schiavi. Quasi ogni volta che veniamo qui a dire i famosi cristiani del capretto, me lo merito, sono qui. Il figlio minore se ne va lontano, perché dice che, forse intuisce, che quella sostanza del padre è anche la sua. Sì, gli spetta quel patrimonio, gli spetta dalla creazione, perché è sua la vita. Dio gliel'ha data e questa vita è eterna, come quella di un padre che divide il suo patrimonio tra i figli. Gli spetta quel figlio minore, è la sua sostanza che riceve. Ed è questa sostanza che poi noi diremo anche nel credo della stessa sostanza del padre, che poi però viene sperperata, viene buttata via, viene allontanata. E come non ricordarci allora di quello che accade nel Genesi, quando al capitolo 3 si dice: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sia in mezzo al giardino, ha detto, non ne dovete mangiare. Ma il serpente disse alla donna, non morirai affatto, Dio sa che quando voi ne mangerete si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio e conoscereste il male. Allora la donna vide che l'albero era buono, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese il suo frutto, ne diede anche al marito che era con lei. Ma c'è un altro passo che mi piace, proprio legandolo a questo, che è esattamente quello in cui il figlio, pur essendo di natura divina, non considerò una proprietà gelosa il suo essere come Dio. Dio che si svuota fino alla morte di croce. In questo figlio che si è fatto peccato, pur non avendo peccato, c'è il padre che esce e attende, che spinge da dentro, nella carità, la storia, l'uomo, la donna, ognuno di noi a rientrare in se stesso. E allora eccolo questo padre, sempre in uscita nei riguardi del figlio giovane, e in uscita nei riguardi del fratello maggiore, sempre in uscita il padre. E allora quello che il padre continua a vivere con noi è esattamente quello che poi continueremo a vivere anche questo Giovedì Santo che abbiamo tutti davanti, questo Giovedì Santo in cui il figlio continuerà ancora, come il padre fa, a correrci incontro, a metterci i calzari ai piedi, l'anello al dito, a fare festa, come il Giovedì Santo quando continuerà a lavarci i piedi, anche a noi. E ogni Eucaristia ci ricorda questo, beati dunque gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Questo banchetto è stato preparato per noi, quando ancora eravamo peccatori. Il Padre in questo banchetto, in questa cena, continua ancora a uscire, perché questo esodo del Padre che ha mandato il Figlio non ha ancora finito di cercare i suoi figli, perché tornato colui che si era allontanato dalla casa, si allontana colui che è rimasto in casa. Ed è sempre lui a uscire incontro a chi rifiuta di essere figlio e fratello, a chi scandaglia il peccato e la sua gravità e pesa la misericordia sulla bilancia della giustizia, lasciando che questo cancelli nel suo cuore il volto di un padre. E si indignò questo fratello maggiore. è la gioia di stare nella casa con il Padre, diventa la fatica di servirlo da tanti anni. Purtroppo cristiani senza gioia dentro questa chiesa. Cristiani che, come quelli della famosa parabola in cui il padrone va a cercare i suoi operai, pensano di essere pagati di più perché noi abbiamo lavorato fin dal mattino, non considerando che la paga vera è di essere stati con il Padre fin dalla creazione del mondo, sempre con Lui. E il fratello maggiore questo non lo comprende, non lo capisce. E allora continuiamo anche noi ad essere il volto storico di questo Padre che nel Figlio continua a uscire per far vivere a tutti la gioia del perdono, la gioia della misericordia, e far festa il giorno di Pasqua, perché non si può far festa se qualcuno manca. E in queste nostre celebrazioni dovremmo sempre sentire la ferita, per esempio, di una chiesa divisa tra ortodossi, cattolici, anglicani, luterani, divisi, fratelli divisi. Papa Francesco scrive nell'Amoris Laetitia questo testo che mi piace molto ricordare al termine di questa breve riflessione: comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida, che non dia luogo ad alcuna confusione. Papa Francesco dice, e questo è il suo cuore, e mi auguro il cuore di tutti noi, credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Una madre che nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. Chi sono i lontani, allora, al termine di questa parabola? Chi sono i vicini? Dovremmo dire, e questo già un profeta dei nostri tempi, Turoldo, lo diceva, siamo tutti lontani. Il volto della Chiesa è quello di questo Padre, sempre in uscita, sempre ad aspettare con le braccia allargate. È drammatico vedere che i fratelli non si incontrano mai. In questo tempo così complesso, chi si è allontanato dal fratello o dal padre? Mi verrebbe da dire che questo figlio giovane non ne poteva più di questo fratello maggiore, non ne poteva proprio più. Chiede questo tempo a chi è restato di convertirsi per non continuare a essere i cristiani del capretto, del merito. Lasciatemi applicare le parole che il Concilio Vaticano II spende per definire una delle cause dell'ateismo alla condizione di questo nostro tempo. Scrive la Gaudium et Spes: l'ateismo, considerato nel suo insieme, non è qualcosa di originario, ma deriva da cause diverse, e tra questo va annoverata anche una reazione critica contro le religioni. Per questo, nella genesi dell'ateismo, attenzione, possono contribuire non poco i credenti, nella misura in cui, per aver trascurato di educare la propria fede o per una presentazione ingannevole della dottrina o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione. Il Signore ci aiuti ad essere il volto di questa Chiesa misericordiosa come lo è Dio con noi.